Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Anche le letture di mattutino e anche le letture di questa Eucaristia che ci parlano del tempo, del passare del tempo, sono un invito a mettere lo sguardo della fede sull'eternità.
Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, capitolo 2, dal versetto 18 al 29. Figlioli, è giunta l'ultima ora. Come avete sentito dire che l'anticristo deve venire, di fatto molti anticristi sono già venuti. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti da noi, ma non erano dei nostri. Se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Sono usciti perché fosse manifesto che non tutti sono dei nostri. Ora voi avete ricevuto l'unzione dal Santo e tutti avete la conoscenza. Non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché nessuna menzogna viene dalla verità. Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? L'anticristo è colui che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non possiede nemmeno il Padre. Chi professa la sua fede nel Figlio possiede anche il Padre. Quanto a voi, quello che avete udito da principio rimanga in voi. Se rimane in voi quello che avete udito da principio, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. E questa è la promessa che Egli ci ha fatto, la vita eterna. Questo vi ho scritto riguardo a coloro che cercano di ingannarvi. E quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui rimane in voi e non avete bisogno che qualcuno vi istruisca. Ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera e non mentisce, così voi rimanete in Lui come essa vi ha istruito. E ora, figlioli, rimanete in Lui, perché possiamo avere fiducia quando Egli si manifesterà e non veniamo da Lui svergognati alla sua venuta. Se sapete che Egli è giusto, sappiate anche che chiunque opera la giustizia è stato generato da Lui. Parola di Dio.
Il Signore sia con voi. Inizio del Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore.
Ecco, abbiamo ancora un tratto della prima lettera e soprattutto abbiamo l'occasione, la fortuna di riascoltare l'inizio del Vangelo di Giovanni. Se uno ha una parola, ecco, su questo la dica subito.
Ma io faccio solo due sottolineature, perché è un testo che fa paura. Da un lato, così mi ha colpito il contrasto fra l'inno dei Filippesi e la parola del prologo. Cioè, l'inno dei Filippesi dice: essendo in forma di Dio, non stimò rapina essere come Dio, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo. E il prologo dice: dalla sua pienezza abbiamo ricevuto grazia su grazia. Proprio perché lui ha svuotato se stesso, ha potuto far partecipi della sua grazia, dalla sua pienezza, tutti gli uomini. Lui che appunto era il Verbo creatore, che è diventato il Redentore, il Verbo eterno che si è fatto carne. E l'altra cosa che è molto sottolineata è che appunto dice: a quanti lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio, ai credenti nel suo nome, non da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma da Dio sono stati generati. Quindi questo accogliere e credere nel suo nome e ricevere questo potere di diventare figli di Dio è ancora opera di Dio, che da Dio sono stati generati, dice. Mi ha risuonato nell'orecchio una parola analoga che Gesù dice a Pietro quando Pietro lo confessa figlio di Dio. Lui dice: beato te Simone, non la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli.
difficile cogliere, però ecco, io così ho colto una cosa che mi sembra che collega al prologo di Giovanni con il testo che abbiamo detto oggi, cioè in particolare quel versetto 17 dice che la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. E la verità è anche il, mi sembra, al centro di questo tratto della prima lettera di Giovanni, insieme alla parola menzogna, perché costoro che sono usciti dalla comunità, perché, come dice Giovanni, non erano dei nostri, sono definiti come menzogneri perché non riconoscono che Gesù è il Cristo, e in questo modo negano tutto, il Padre e il Figlio. E colpisce molto che Giovanni fa affidamento sulla verità che essi possiedono già, per questa lui chiama l'unzione che insegna ogni cosa. Sappiamo che questa unzione è lo spirito che i credenti in Gesù hanno ricevuto, e questo spirito che riconosce che Gesù è il Cristo dentro i credenti.
Ma dico solo, sono d'accordo con Camillo, che è talmente tutto così intenso, tutto pregnante di sapienza, di mistero, che è difficile capire cosa si può dire. In questo tempo penso molto a un salmo, il 38, che dice: sacrificio e offerta non gradisci, e mi hai formato un corpo. Per questo detto, ecco, io vengo, Dio, a fare la tua volontà, perché sul rotolo del libro è scritto che io faccia il tuo volere. Adesso ho citato a memoria, forse non è esattissimo, però in questo arcano nel quale c'è questo dialogo tra il Padre e il Figlio, mi sembra che sia il prologo di Giovanni che anche il prologo della prima lettera di Giovanni dispiegano questo mistero in qualche modo, ed è, ci si può solo stupire. Anche Santa Teresa di Gesù Bambino era stupita di fronte a questo versetto del Salmo che ho citato, e si chiedeva cosa avesse mosso il Verbo, il Figlio, in questo arcano conversazione a decidere di assumere il corpo e di farsi carne e di attendarsi tra noi. Così è stato, e il prologo ce lo fa vedere quasi in un modo un po' progressivo, diremmo noi. Ecco, si arriva a questa parola che si fa carne, che assume la nostra umanità, e in un procedimento progressivo, fino a quando, nel finale del prologo, dice questa parola, che la parola è proprio quella che racconta. Noi quando raccontiamo usiamo le parole, e il Figlio unigenito che è nel seno del Padre ci ha raccontato il Padre con la parola.
A me piacerebbe fare una lezione, non con la mia farina, sul prologo, perché il prologo è molto bello come lo si legge. La traduzione stessa, quando traduce il Verbo, oscura completamente il significato del prologo. Non che non ricaviamo cose importanti, ma leggiamo il prologo sulla base del concilio della Trinità. Perciò traduciamo il verbo, e questo non, naturalmente ci impedisce di comprendere anche la logica poi di tutto il prologo. Comunque è un testo straordinario, quindi merita, ecco, di... È un testo che vuole... Sono due testi uno dentro all'altro, quindi bisognerebbe poterlo mostrare questo, ed è di un'evidenza solare, è stato dimostrato e rimostrato questo, quindi è la... Vuole, c'è un testo che vuole spiegare chi è Gesù, è un testo cristiano, anche il primo testo, vuole spiegare chi è Gesù e come fa a spiegarlo? Fa la storia della parola di Dio. Sto parlando del verbo, sta la storia della parola di Dio. Come dice la scrittura, e la parola di Dio è una parola divina, eccetera, e che, con cui Dio ha creato il mondo, come dice la scrittura, e che era presente nel mondo, perché è stata data a Israele, e che però non è stata accettata. Questo è il senso di quei versetti, che altrimenti sono un po' problematici, perché dicono male. Ecco, non è venuto nel mondo, noi pensiamo a Gesù, non sta parlando di Gesù, sta parlando della storia della parola di Dio nella scrittura, nella storia della salvezza. È stata rifiutata. Quante volte i profeti dicono così? Cosa ha fatto Dio? È venuto ancora più vicino nella sua misericordia. La sua parola l'ha resa carne, un'esistenza umana, mediante Gesù. E quindi si spiega chi è Gesù. Gesù è l'atto supremo della vicinanza di Dio, della sua misericordia. Proprio perché la parola non è stata accettata, Dio ha fatto un atto ancora più grande. L'Evangelista ha preso questo, e naturalmente poi ci sono altre cose, sempre in questo, poi spiega appunto che è un dono supremo rispetto anche alla legge, eccetera. L'Evangelista ha preso questo bellissimo testo e l'ha reinterpretato inserendo cinque inserimenti che adesso non è il caso di guardare, ma io ne sottolineo uno solo, che è la chiave di tutto, che è il versetto 2, che le traduzioni non riescono a rendere per quel che dovrebbe essere, perché non è una ripetizione, è la chiave che l'Evangelista ha messo come lui legge il prologo. Io sto parlando di costui, dice. È costui di cui stiamo parlando, costui, cioè Gesù. L'Evangelista sta parlando non del Verbo prima dell'incarnazione, sta parlando di Gesù. Chi era Gesù quando era in mezzo a noi? E allora si spiegano anche tutte le altre inserzioni che altrimenti, difatti, gli esegeti perdono la testa completamente se vogliono leggere il testo com'è adesso, perché se parlasse di un tempo prima dell'incarnazione non si capisce perché deve parlare del Battista. E poi deve parlare di coloro che hanno creduto in Gesù e sono nati da Dio, perché deve ancora dirlo che si è incarnato e ne parla già prima. Non si riesce più a leggere in coerenza se non tenendo conto che per l'Evangelista invece lui sta parlando di Gesù quando era fra noi. Chi era Gesù? E per lui il titolo Logos, la parola, è un titolo che riguarda Gesù. Gesù era la parola eterna di Dio, con cui Dio ha creato il mondo. Quando era in mezzo a noi, e quando era in mezzo a noi, è stata la luce degli uomini. In lui c'era la vita divina. Come Dio possiede la vita, l'aveva anche lui. Ed è stata la luce. E poi aggiunge con un'insieme, questa luce continua a risplendere. Risplende anche adesso, dice l'Evangelista, non è stata vinta. E poi continua appunto parlando della dignità divina di Gesù. E se voi, finisco qui, non voglio, ma se noi vogliamo notarlo questo, lui richiama quello che poi dirà, il Battista ne parlerà subito dopo, ma lo richiama dentro al discorso su Gesù, l'Evangelista, che utilizza questo testo molto bello, lo richiama, notiamolo, la prima volta che si parla del Battista, riconosce che viene da Dio, ma dice che non era la luce, doveva rendere testimonianza. Poi subito dopo fa un'altra inserzione, che è esattamente il versetto 15, e va nella stessa direzione. Il versetto 15 mette in bocca, dice appunto che Giovanni testimonia questo. Testimonia che cosa? La divinità di Gesù. È quello che interessa l'Evangelista. Se Gesù è diventato più importante di me, dice il Battista, è diventato più importante, era dietro di me, cioè era mio discepolo, dietro, il discepolo segue, ma è passato avanti, il Vangelo ne parlerà, ma bisogna capire il perché, perché era prima di me, era dall'eternità. È per questo che la vicenda storica di Gesù, dice l'Evangelista, che è diventato più importante, ecco, del Battista, ha le sue radici nell'eternità. Era prima di me. Quindi richiama anche qui il Battista per il punto centrale, cioè la divinità di Gesù. E poi ci sono le dichiarazioni finali che per l'Evangelista si riferiscono sempre al Gesù storico. L'Evangelista ha davanti Gesù, non il Verbo, ha davanti Gesù. Gesù era la parola eterna, quella parola che è divenuta carne ed è appunto grazia e verità, siccome è stato richiamato, e qui è il punto forse culminante di quello che dice, solo che bisogna cogliere che l'espressione charis che alicia, grazia e verità, in questo testo, è la riproduzione di Esodo 34. Solo così si comprende, secondo me, fino in fondo cosa vuol dire qui. Cioè il nome di Dio, la rivelazione del nome di Dio a Mosè, quando Dio stesso dice pieno di grazie, è il modo in cui noi spesso traduciamo di misericordia e fedeltà, una cosa così. Charis che alicia è il nome di Dio. E difatti non dice venne, le traduzioni non sanno come fare, non è facile. Ma chi legge il greco, e qui leggono il greco, non dice che vennero la grazia e la verità, è geneto, come dice che la parola eterna divenne carne, la grazia e la verità sono divenute carne, cioè l'esistenza di Gesù è il nome stesso di Dio, il nome personale di Dio divenuto carne. Per questo che può dire dopo, lui ce l'ha spiegato, perché aggiunge che nessuno può vedere Dio, nessuno l'ha mai visto, non ne può vedere. C'è un mistero di Dio che rimane al di là di ogni possibilità, ma lui sta proprio dentro questo mistero. Lui viene da lì, non è solo altissimo, il più alto di tutti, come potrebbe essere il figlio dell'uomo, per esempio, una figura, non è solo questo. No, lui viene da dentro il mistero di Dio. La grazia e la verità, il nome stesso di Dio, sono divenute, la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma per mezzo di Gesù è il nome stesso di Dio che si è incarnato. Ma siamo sempre in tutto questo tempo nella grande ricchezza della fede in Gesù, figlio di Dio. Chiediamo anche per noi che possiamo sempre custodirla e approfondirla. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore per tutta la Chiesa in questo tempo che è stato scandito ieri dall'inizio solenne del Giubileo, perché annunci con forza il Vangelo della salvezza di Dio a tutti gli uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Chiediamo al Signore che il contatto frequente con la Sua parola purifichi il nostro sguardo, accenda il nostro cuore di speranza e di amore verso di Lui. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per l'unità della Chiesa, perché tutte le contraddizioni, le differenze, siano tutte quante, confluiscono tutti nell'unità dello Spirito e della fede. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo sempre per la pace. Il Signore doni pace a tutti coloro che oggi soffrono sotto la guerra e la violenza che gli uomini hanno scatenato sulla terra. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ricordiamo anche tutti i poveri che sono privi dell'essenziale per vivere, quanti mancano di tutto, della salute, del cibo, del caldo, delle medicine, delle cure. Il Signore faccia sì che vengano soccorsi dall'amore, dalla carità, dall'amicizia degli altri uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. In questa Eucaristia ricordiamo la zia di Maria Clelia e di Lucia, Adele, che è morta ieri sera, e per tutta anche la sua famiglia, tutti i parenti, e per lei, per la sua anima, perché possa godere la vita eterna. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E così preghiamo anche per tutti i morti di quest'anno, soprattutto i morti in guerra, per i morti per la fame, per le carestie, perché tutti possano godere della gloria del Signore, essere abbracciati dalla sua grande misericordia, e per quanti li piangono, per tutti quelli che sono rimasti. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo perché tutti i processi di disincarnazione che sono attivati nel mondo siano confutati dalla parola che si fa carne, dalla parola fatta carne, e ristabiliscano la verità dell'uomo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Presentiamo al Signore le speranze, il gemito di tutti quelli che ci chiedono una preghiera, e tutti quanti il Signore ha legato alla nostra fedeltà, alla nostra intercessione. Preghiamo ancora per tutti quelli che ci fanno bene, che ci fanno un gesto di amore, perché come consacrati, perché il Signore doni Lui la sua ricompensa. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Ricordiamo tutti i nostri fratelli e sorelle, vicini e lontani, nella comunione dell'Eucaristia quotidiana e della Scrittura, della Parola di Dio. Preghiamo in particolare ancora per tutto il Medio Oriente e anche per l'Europa, per un futuro di pace. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.